Eccoci, allora ci siamo. Domenica prossima è la seconda di Quaresima. Vi ricordo i testi, la prima lettura è tratta dal Genesi, capitolo 22. Il lezionario prevede la lettura dei primi due versetti, poi dal versetto 9 al versetto 18, con un salto anche in questo caso riguardo i versetti del versetto 14, viene saltato, non capisco bene per quale motivo. Comunque sia, il capitolo 22 del libro del Genesi è un testo famoso, adesso leggeremo nella letteratura antico-testamentaria, una delle grandi pagine, la cosiddetta legatura di Isacco. D'altronde la seconda domenica di Quaresima è anche la domenica dei patriarchi, come domenica scorsa era invece la domenica dei progenitori. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, dal versetto 31 al versetto 34, e il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 116. Ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 48 e quindi il brano evangelico che è il Vangelo della Trasfigurazione secondo Marco, come sempre nella seconda domenica di Quaresima, il Vangelo della Trasfigurazione. Marco capitolo 9 dal versetto 2 al versetto 10. Noi ci stiamo inoltrando ormai in questo tempo quaresimale e come l'antico popolo di Dio, anche la Chiesa è nel deserto, in cammino verso la terra, là dove la promessa che fu rivolta ai patriarchi fin dall'inizio si compie e si compie fedelmente. Tra l'altro, questa è la domenica dei patriarchi, come ricordavo poco fa, la figura di Abramo e di Isacco insieme con lui emerge ed emergono in maniera davvero dominante come affaccio sul cammino quaresimale, o meglio su questa nuova tappa del cammino quaresimale. Lo sguardo della Chiesa è già puntato verso la Pasqua del Signore Gesù, come sempre peraltro. Nella sua morte, nella sua resurrezione si ricapitola e prende valore tutto il cammino della storia umana. Tutte le creature sono raccolte, liberate, riconciliate. Questo mondo che muore si rinnova. Noi constatiamo il morire delle cose e constatiamo il nostro morire con esse, quello che è nell'esperienza di ciascuno e di tutta l'umanità. Intanto la Chiesa già celebra la novità del mondo redento dalla Pasqua del Signore. Per tutto il tempo quaresimale i cristiani sono invitati a concentrare attenzione e affetti attorno alla persona vivente di Gesù, seguendo Lui, conoscendolo e imparando ad amarlo. Il popolo cristiano avanza verso il Regno. Non c'è alcun dubbio, la nostra Quaresima è tempo di incontro e di comunione con Gesù nostro Signore. Non altrimenti che così ci convertiremo. La tradizione liturgica, peraltro, assegna, come ricordavo poco fa, a questa seconda domenica di Quaresima la lettura evangelica della trasfigurazione del Signore. Il corpo trasfigurato di Gesù, nella solitudine dell'alta montagna, ci rivela la pienezza di un mistero di comunione che invade l'oscurità e che ci offre una zona di luce viva e incontaminata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora leggiamo nel libro del Genesi, nel capitolo 22, leggiamo i primi due versetti e poi facendo un salto in avanti dal versetto 9 al versetto 18. Agata, leggi pure.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce.
Grazie. Diciamo subito il brano evangelico, Vangelo secondo Marco, capitolo 9, dal versetto 2 al versetto 10. Piero, leggi.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo a loro volta la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse resuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
Ecco, grazie tante. E quindi ritorniamo al Salmo 48, proseguendo nel nostro cammino. Abbiamo a che fare dalla fine del primo libretto del Salterio, l'inizio del secondo, tra il Salmo 41 e il Salmo 42, con l'avventura del debole, così mi sono espresso a più riprese, quel debole che comprende, e che comprende il debole, ed è presentato a noi come quell'uomo beato che dall'inizio del Salterio ha intrapreso il cammino dell'apprendistato alla scuola della preghiera, che poi è l'apprendistato per imparare a vivere. Ebbene, noi stiamo scoprendo il linguaggio interiore di quel debole che comprende. Siamo passati ormai attraverso i salmi che seguono, dal 42 siamo arrivati al salmo 47, questa sera il salmo seguente. E abbiamo scoperto come la gioia sia in grado di assorbire in sé ogni lamento. E ci siamo trovati a partecipare al corteo che accompagna l'umanità alla festa delle nozze messianiche nel Salmo 45. In quel corteo, ecco, viene offerta a noi tutti l'occasione per discernere in noi come si affermi e come si esprima e come si realizzi la relazione con la Signoria di Dio. Su questo ci siamo soffermati leggendo i Salmi 46-47, ripeto, rendendoci conto di come anche noi siamo partecipi di quel corteo di cui ci parlava il Salmo precedente, 45, ed ecco la relazione con la Signoria di Dio, che è, come leggevamo a suo tempo, il nostro rifugio sulla terra, il ritornello nel Salmo 46, il nostro rifugio, in ebraico Misgab, il nostro rifugio sulla terra. E a questo rifugio che il Salmo 47, che leggevamo una settimana fa, ha assegnato il titolo di Regalità del Signore, forse ricordate. È il nostro rifugio. La regalità del Signore, così si esprime il Salmo 47. E così siamo stati coinvolti nella rivelazione della presenza che si insedia nell'intimità più profonda di noi stessi. Ricordate quella bellezza di Giacobbe che è stato guidato lungo la strada della conversione, e quindi quella presenza che si insedia nell'intimità di noi stessi apre in noi lo spazio dell'universalità, nella eco della benedizione che fu promessa ad Abramo, come leggevamo proprio in conclusione del Salmo 47, i capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, il versetto 10, perché di Dio sono i poteri della terra, egli è l'Altissimo, è colui che ci solleva. Ed ecco il nostro Salmo 48, che ci chiama accogliere il nostro rifugio. Vedete qui al momento opportuno, constateremo tra pochissimo, ritorna quel termine rifugio che citavo poco fa facendo appello ai ritornelli che scandivano il Salmo 46, e il nostro rifugio, e quindi la regalità del Signore, nel sacramento. Posso per l'appunto adesso esprimermi in questi termini e poi mi spiegherò meglio: il sacramento che ci è donato come garanzia di conversione. C'è un rifugio, e questo rifugio un'occasione strutturata nel disegno sapiente di Dio, non tanto come rifugio nel senso di un ospizio occasionale che sta lì in qualche luogo e in qualche momento, ma è un percorso che viene messo a nostra disposizione in modo tale da far sì che noi procediamo e positivamente avanziamo nel cammino della nostra conversione. Il sacramento come garanzia di conversione. Il sacramento in questo è davvero l'espressione efficace, valida, operativa di quel rifugio di cui noi abbiamo bisogno in quanto siamo alle prese con il grande viaggio del corteo e siamo impegnati nel discernimento di quello che avviene quando siamo aperti alla relazione con la Signoria di Dio. E dunque è un itinerario di conversione, di trasformazione, di rieducazione. Ma ecco il sacramento, ecco come il Dio vivente ci è venuto incontro in modo tale da accompagnare il nostro cammino con delle procedure adeguate a rendere efficace, positivamente dunque realizzata la nostra relazione vitale con la Signoria di Dio. Fatto sta, vedete, che adesso noi fermiamo l'attenzione sul nostro Salmo 48 tenendo conto di come si esprimono gli studiosi in queste faccende, viene inserito nella raccolta dei cosiddetti cantici di Sion, laddove lo sguardo è puntato su Gerusalemme. A questo riguardo già il Salmo 46 apparteneva a questo genere, così come sarà il Salmo 76, il Salmo 87, sappiamo, già citavo questi numeri tanto per fare riferimento a alcuni salmi ben identificati, ma a altre voci ancora si aggiungono e compongono il coro di coloro che attraverso la letteratura antico-testamentaria celebrano le qualità, il prestigio, il valore di Gerusalemme. E Gerusalemme è il sacramento del rivelarsi di Dio nella storia umana, il segno della presenza, ma della presenza operosa, della presenza conferisce al grande viaggio della storia umana un orientamento alternativo rispetto a quello che sarebbe l'andazzo inevitabile se la nostra realtà di esseri umani fosse stata abbandonata a se stessa. Ed ecco, c'è Gerusalemme come segno rivelativo di una presenza che non sta semplicemente lì come un elemento decorativo, ma acquista la potenza, il valore di un'indicazione di percorso che anche in questo caso, ripeto, non è soltanto un segnale collocato al punto giusto da qualche soggetto esperto che vuole aiutarci, ma si rende espressione, testimonianza, quel segno rivelativo di una attenzione, di un richiamo, di una sollecitazione, di un travaglio pedagogico di cui noi abbiamo bisogno perché il grande viaggio non sia esposto al rischio della dispersione, della frantumazione, del ripiegamento, forse addirittura della regressione in maniera anche squallida e dunque a dir poco infernale. Ed ecco il grande sacramento del rivelarsi di Dio nella storia umana, Gerusalemme, sulla scena del mondo. E il nostro Salmo 48 è uno dei cantici di Sion. E vale la pena di segnalare che l'intestazione che leggiamo qui nel versetto 1, nella traduzione in greco comporta un'aggiunta. Leggo, come sta scritto nella mia Bibbia, suppongo anche nella vostra, cantico salmo dei figli di Core. Tutto qui. Dovete sapere, forse già altre volte vi dicevo, che nella traduzione in greco c'è un'aggiunta. Deftera sabbatu. Deftera sabbatu vuol dire per il secondo giorno della settimana. Per il secondo giorno della settimana. Questo cosa vuol dire? Beh, siamo rinviati al primo racconto della creazione, Genesi capitolo primo. E ricordate, primo giorno la luce, secondo giorno il firmamento che sta in mezzo tra le acque di sopra e le acque di sotto. Secondo giorno. E dunque è il giorno che viene segnalato qui. E vedete che il firmamento, che poi in quei versetti 6, 7, 8 del capitolo primo del libro del Genesi, in quei versetti viene denominato cielo, non è semplicemente la parete divisoria tra acque superiori, quelle da cui proviene la pioggia, e le acque inferiori, quelle che invece stazionano nelle misure della nostra realtà terrena, che sia poi il mare, acqua salato, che sia l'acqua dolce che scaturisce dalle sorgenti, ma acque di sopra e di sotto, separate dal firmamento. Il firmamento è creato da Dio in quanto ci chiama a considerare quelle creature che appartengono alla dimensione dell'invisibile, l'invisibile. E perché Dio è creatore delle realtà visibili e delle realtà invisibili. Ed ecco, quel firmamento si chiama cielo, vedete che è un'espressione peraltro di uso corrente sia nel linguaggio liturgico come nel linguaggio pastorale, nella predicazione corrente nella vita del nostro popolo cristiano, il cielo. Quando si dice cielo, il firmamento, non si intende semplicemente un elemento che può essere ricondotto alla descrizione del nostro cosmo. Si dice, tutto ciò che è invisibile è creato da Dio e che d'altra parte, realtà invisibile, interferisce in maniera determinante e in maniera vitale con quella dimensione dove il criterio della visibilità per noi è normale, scontato. L'invisibile. Ecco, secondo giorno. Questa sottolineatura che traiamo dalla traduzione in greco ha un valore che mi è sembrato importante rilevare e su cui adesso potremo meglio intenderci. Il Salmo si articola in quattro strofe che facilmente possiamo rintracciare. La prima strofa dal versetto 2 adesso fino al versetto 4, e qui ci troviamo di fronte a un proclama che annuncia la bellezza di Sion, di Gerusalemme, più esattamente annuncia la grandezza di Dio, laddove la realtà di Gerusalemme che noi stiamo osservando, con la quale noi stiamo prendendo contatto, è una realtà modesta, è tutto sommato una realtà molto circoscritta, ben delimitata nello spazio e nel tempo, è una realtà piccola, una città. Eppure vedete qui leggiamo, grande è il Signore, degno di ogni lode, Così si apre il nostro salmo con questo proclama così festoso nel celebrare la grandezza del Signore, a cui è opportuno offrire ogni testimonianza di lode nella città del nostro Dio, la città. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano, il grande re. E ritorna qui titolo di Melech, di re, che era così determinante nel Salmo 47. Il grande re, Dio nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile. Attenzione, perché qui il termine fortezza traduce quel termine che nel Salmo 46 era rifugio e che io ricordavo precedentemente. È apparso come rifugio inespugnabile. Attenzione, perché qui la nostra traduzione non esprime adeguatamente una nota di certamente ammirazione, questo è evidente, e il testo che ho appena letto ce ne dà un riscontro inconfondibile, ammirazione nei confronti di questa città, che però è minuscola, che però è modesta, che però è, d'altronde tutti quelli che hanno avuto a che fare in un modo o nell'altro con il dato empirico di Gerusalemme sanno che è una realtà ben delimitata rispetto alla immensità dell'opera creativa di Dio, che riguarda la realtà visibile nella sua articolazione così complessa, e la realtà invisibile. Già, vedete che qui il versetto 3 parla del suo monte santo, altura stupenda. Già, è la santità del Dio vivente che fa di questa montagna, che peraltro è una collinetta neanche tanto elevata, è la più bassa tra tutte le colline circostanti, tra l'altro, e quindi è dotata di una bellezza, sì, una bellezza che però qui diventa per noi rivelazione di un fenomeno strano, singolare, sconcertante, perché è una bellezza che sta in contraddizione rispetto a quelli che sono i criteri in base ai quali si ammira una realtà svettante, una realtà trionfante, una realtà prevalente, una realtà dominante, perché non è così di Gerusalemme. Eppure la santità del Dio vivente, là dove il monte Sion dimora divina, dice il nostro versetto 3, proseguendo, è motivo di allegrezza universale, questo sì, gioia di tutta la terra, un punto di luce che diventa motivo di festosa consolazione per la creazione nella sua interezza. E creazione nella sua interezza significa rendersi conto di come qui sono implicate non solo le dimensioni del mondo visibile, ma la realtà invisibile, dove leggiamo dimora divina, non mi ricordo più come dice la nuova traduzione, dimora divina, il monte Sion dimora divina. Ebbene, qui il testo in ebraico dice Yachte Safon, il Safon è il settentrione, settentrione è un mondo oscuro, settentrione è la realtà arcana, settentrione, qui il testo poi è stato letto, riletto, tradotto in diverse maniere, diverse interpretazioni, ma è il lato settentrionale dell'altare, è l'orientamento verso le montagne della regione settentrionale, è un riferimento alla mezzanotte, al freddo, al buio, il settentrione, il mondo arcano, ecco, il mondo arcano, oscuro, sconosciuto, impenetrabile, e in qualche caso c'è anche chi intende che qui è presente una allusione a un abisso infernale, a una realtà che sta oltre ogni confine raggiungibile, governabile, interpretabile secondo i criteri della nostra capacità umana. E d'altra parte, vedete, qui c'è di mezzo una rivelazione di bellezza, ma è una bellezza che contiene l'invisibile, è una bellezza che viene contemplata come attributo di ciò che è in alto e di ciò che è in basso, di ciò che è realtà esterna e di ciò che ci riguarda nelle nostre dinamiche interne. Ed ecco, qui ciò che è visibile e ciò che è invisibile, una bellezza arcana, quando poi nel versetto 4, leggevamo poco fa, ci viene detto che Dio è nei suoi baluardi. Dunque questa è la città del nostro Dio, questo è il segno sacramentale della sua presenza ed è il riferimento in base al quale il cammino della nostra conversione, della nostra rieducazione alla vita procede positivamente, validamente, in modo tale da raggiungere il risultato. Dio nei suoi baluardi, ecco, è apparso rifugio inespugnabile, ma è un rifugio irraggiungibile, è un rifugio che noi intravediamo là dove dalla realtà invisibile affiora questa epifania di bellezza che comunque ci lascia interdetti, anzi in un certo modo ci lascia sgomenti, ci lascia turbati, trasmette l'impressione di essere alle prese con una grandezza sconfinata che supera i confini raggiungibili, appunto tutto ciò che sta al di là, al di sopra, al di sotto, e d'altra parte quel che è per noi il segno visibile, la piccolezza delle cose, la piccolezza degli eventi, la piccolezza della città, è sacramento che porta in sé la presenza del santo che ci viene incontro, ma porta con sé il richiamo a quell'immensità sconfinata e invisibile per noi che si sottrae in maniera così evidente alla nostra capacità di controllo, alla nostra capacità di relazionamento, alla nostra capacità di abitazione, di collocazione, di inserimento. È invisibile. Ebbene, vedete, il Salmo si apre così, con questo annuncio che proclama la bellezza di Sion, ossia di Gerusalemme, e d'altra parte questa bellezza è trasparenza di una realtà invisibile che certamente manda a noi dei segnali che la bellezza di Gerusalemme capta e a modo suo ci trasmette, ma noi percepiamo un certo disagio nel rapporto con questa realtà invisibile che offre a noi la testimonianza di una bellezza che non è a misura delle nostre capacità di contatto, di controllo, di avvicinamento. E come avvicinarla questa bellezza? Come prendere contatto con questa bellezza misteriosa, questa bellezza che sta oltre, questa bellezza che sta al di là del visibile? Come avvicinarla? Ed ecco, vedete, le strofe che seguono. Il Salmo 48, la seconda strofa, dal versetto 5 al versetto 8. E qui la seconda strofa fa riferimento a un episodio che è rimasto memorabile nella storia del popolo di Dio, un episodio che poi viene citato anche in molti altri casi. Quando nel 701 avanti Cristo Gerusalemme fu assediata dagli Assiri, ma Gerusalemme rimase intatta e l'esercito assiro si ritirò, e quell'esperienza costituì un segno, impresse un segno indelebile nella coscienza dei contemporanei, che poi hanno trasmesso l'esperienza così entusiasmante della liberazione da loro sperimentata a quelli delle generazioni successive. Ancora in diversi testi dell'Antico Testamento riemerge questa memoria della liberazione avvenuta allora, quando gli eserciti strinsero Gerusalemme, ma Gerusalemme rimase intatta. Ma qui, vedete, però noi siamo alle prese con nella strofa che adesso leggiamo, con un richiamo a quello che è stato e ancora, e potrebbe essere allo stesso modo per il futuro, un tentativo di avvicinarsi a quella bellezza misteriosa di cui ci parlava la strofa precedente. E la domanda che io ponevo a me stesso e anche a voi, in un contesto in cui quella bellezza sfugge alle nostre misure e ci lascia interdetti e un po' sgomenti, un po' preoccupati, come avvicinarla? Ed ecco, c'è chi ha voluto avvicinarsi, e questo è un fenomeno che potrebbe riproporsi sempre nell'attualità della nostra storia e anche coinvolgere noi stessi. Ecco qui i re che si sono alleati e sono avanzati insieme e si hanno visto. Dunque c'è un modo di vedere, una visione che qui serve a ricapitolare il tentativo di catturare, conquistare, dopo averla assediata con tutti gli strumenti del caso, e gli assedianti, dunque, che hanno stretto Gerusalemme in una morsa poderosa, intendono così conquistarne il possesso, il dominio, e si hanno visto. Ed ecco, vedete, è successo che attoniti e presi dal panico sono fuggiti. Questo è un richiamo a quell'episodio storico che è documentato nel 701 avanti Cristo. Questo avvenne e gli assedianti furono dispersi, dovettero ritirarsi, ma qui non è più in questione la memoria di quell'episodio, una memoria da custodire, da rievocare, da trasmettere alle generazioni future. Qui è in questione, nel Salmo 48, per come stiamo constatando, il rapporto con il sacramento, il rapporto con la presenza del Santo, il Dio vivente, laddove la realtà di fatto è minuscola e siamo rinviati all'invisibile. Ed ecco come catturare l'invisibile e il tentativo di appropriarsene. E d'altra parte, ecco, quei tali che hanno tentato di avvicinarsi usando gli strumenti propri di coloro che assediano una fortezza per conquistarla, sono stati costretti a ritirarsi, anzi a fuggire. Hanno visto, attoniti, presi dal panico, sono fuggiti, già leggevo e proseguo, là sgomentoli, accolti, doglie come di parto oriente, simili al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Le navi di Tarsis sono le navi che attraversano il Mediterraneo, qui abbiamo a che fare con la marineria fenicia, che è in grado di raggiungere le sponde del Mediterraneo occidentale. Tarsis sono le sponde della penisola iberica, ma per dire che l'espressione della massima capacità tecnologica, che è la costruzione di un bastimento che attraversa il mare, è travolta là dove di fatto noi abbiamo constatato come è stato travolto l'esercito degli assedianti, ed ecco, in situazioni analoghe, la stessa sconfitta è registrata da coloro che pretendessero qui non più semplicemente di conquistare una città o di attraversare il mare, ma pretendessero di conquistare, catturare il mistero dell'invisibile. E d'altra parte il sacramento è tale in quanto è trasparenza dell'invisibile. La bellezza di Gerusalemme è in questa epifania del mistero. E come prendere contatto con esso, come entrare in relazione con esso, ed ecco il tentativo di conquistare, come adesso leggevamo, e gli assedianti hanno sperimentato una sconfitta clamorosa. E qui si parla di un tremore paralizzante, vedete, lo sgomento, li accolti, doglie come di parto oriente. È vero, un dolore che li ha sbaragliati, ma è anche vero che quel dolore è equiparabile alle doglie di una partoriente, e c'è di mezzo quel vento orientale, il soffio del vento caldo, che poi in greco diventa pneuma gagliardo, che è la stessa espressione che poi userà Luca negli Atti degli Apostoli per la Pentecoste. Dunque non c'è dubbio, quegli assedianti sono costretti alla fuga. Gente che si è mossa per conquistare Gerusalemme, il sacramento, per vedere le cose, e vedete, in quel vedere c'è un'intenzione di appropriazione, di gestione strumentale, di occupazione determinata dall'iniziativa umana. Ed ecco, da assedianti sono stati loro stretti in una morsa che li ha intimoriti, che li ha spaventati, che li ha costretti alla fuga, ma come se invece di catturare loro Gerusalemme fossero stati essi stessi catturati, e da assedianti diventano assediati. Tant'è vero che adesso la terza strofa, vedete, ci invita a collocarci noi stessi nella condizione di coloro che sono stati assediati. Ma coloro che sono stati assediati a Gerusalemme, che hanno constatato di come gli assedianti si siano ritirati, siano spariti dalla sera alla mattina, ma in realtà gli stessi assedianti sono loro assediati. Ed ecco, come vedere Gerusalemme, come vedere il sacramento, come l'hanno visto quelli che hanno tentato di catturare e adesso sono stati loro, agguantati loro, atterrati loro, stretti nella morsa che li ha intrappolati e hanno derivato un'esperienza di dolore profondo, sconvolgente, se non fosse vero che, vedete, proprio in questo passaggio dalla condizione di assediante a quella di assediato, adesso in questo passaggio si manifesta una novità. Leggo i versetti che seguono, da 9, la terza strofa, fino al versetto 12. Leggo: come avevamo udito, così abbiamo visto. Ecco, vedete, come avevamo udito, così abbiamo visto. Adesso c'è una visione che non è più equiparabile a quella di cui ci parlava il versetto 6. Essi hanno visto, e quella visione mediante la quale ritenevano di contenere Gerusalemme dentro alle misure messe in atto dal loro assedio, conquistarla. E adesso invece la visione è relativa a un ascolto. E allora questa relazione con Gerusalemme, da vedere, come si vede il sacramento, con quella trasparenza relativa al mistero invisibile, di cui esso è il segno rappresentativo. Ed ecco, qui adesso la strofa che stiamo leggendo prende un andamento meditativo, come subito constatiamo, infatti proseguo nella lettura. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Ricordiamo, Dio, la tua misericordia. Questo ricordiamo, probabilmente nella traduzione si dice diversamente, ha a che fare esattamente con un lavorio interiore, con un ripensamento, con una rilettura delle cose, che implica appunto questo impegno meditativo a cui accennavo un momento fa, che diventa poi anche come una modalità liturgica di prendere contatto con la realtà del sacramento, che nella sua bellezza sfugge al controllo. Si tratta di vedere quella bellezza che non è in nessun modo riducibile alle misure interpretative attivate dalla nostra intenzione umana, iniziativa umana, capacità umana. È quella bellezza che corrisponde al compiacimento di Dio, questo sì. È quella bellezza che è prerogativa dell'invisibile, l'invisibile in quanto tale. E quella bellezza che poi tutta la rivelazione biblica riscontra nella incarnazione della parola, laddove la parola del Santo, la parola del Dio vivente, è parola che diviene testimonianza di bellezza, in quanto siamo spettatori di questa misteriosa, più che mai, relazione tra l'invisibile e il visibile, tra il mistero del Santo, il Dio vivente, e la carne della condizione umana, della storia umana, delle cose di questo mondo. E qui proseguo, vedete, noi ricordiamo, Dio, la tua misericordia, dice il versetto 10, dentro il tuo tempio Dunque Gerusalemme, il Tempio a Gerusalemme, tutto quel che è di Dio, dove vedere Gerusalemme non significa proiettare su di essa la nostra presunzione di dominio, ma vedere Gerusalemme significa vederla in quanto è di Dio e in quanto le prerogative di Dio si presentano nella loro perfetta gratuità. Non per niente qui nel versetto 10 compare il termine misericordia, poi subito dopo comparirà il termine giustizia, poi comparirà il termine giudizio, così come si esprime la nostra traduzione, ma vedete è una sequenza di richiami a ciò che è prerogativa di Dio, propriamente suo, la sua misericordia, il suo modo di rivolgersi alle realtà deboli della creazione e della storia umana e rincalzare, recuperare, ricostruire, riconciliare, e tutto questo in termini operativi. Il diritto è espressione della attività che provvidenzialmente gestisce le cose di questo mondo e gli eventi della storia umana in modo tale da portare a compimento un disegno che sfugge al nostro controllo, che appartiene all'invisibile del Santo, all'invisibile iniziativa di Dio. Ma vedete, il sacramento è manifestazione di questa bellezza, che è la bellezza del mistero. Infatti stavo leggendo e leggo ancora il versetto 10, leggevo ora il versetto 11: come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra, ecco qui il termine tzedek, dopo chesed, misericordia, qui adesso tzedek, la giustizia. La tua destra è la mano del Signore che sta rincalzando gli eventi della storia umana in modo tale da recuperare tutto ciò che altrimenti sarebbe frantumato, banalizzato, disperso ai quattro venti. La tua destra è piena di giustizia. E quindi il versetto 12 aggiunge: gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, dunque le città del territorio circostante, a motivo dei tuoi giudizi. Ecco il giudizio, la mishpat, è una procedura provvidenziale che rende la misericordia di Dio penetrante, incisiva, determinante, ed ecco che la nostra storia umana è attraversata da questa epifania di bellezza che è impalpabile, che è inafferrabile, che è ingestibile da parte nostra, ed è la bellezza che illumina il mondo. E che man mano, vedete quell'accenno alla mano destra, e man mano stiamo imparando a riconoscere come riceviamo una carezza, la mano destra del Santo, e una grande gioia, vedete come rispetto alla visione che era causa di turbamento nella strofa precedente, adesso la visione che si sviluppa nell'esperienza di una gioia traboccante. E vedete, c'è di mezzo il passaggio, come vi dicevo poco fa, tra la condizione di assediante e la condizione di assediato. Adesso siamo assediati, siamo noi, e assediati rispetto a quella iniziativa del Signore che è presente e operante nella gratuità della sua misericordia, nella larghezza dell'abbraccio che è prerogativa della sua giustizia, nella continuità provvidenziale del suo giudizio. È lui, e noi siamo catturati, siamo afferrati, siamo abbracciati, siamo assediati all'interno di questa rivelazione della bellezza. quella bellezza che è ricercata come oggetto da conquistare, ci ha costretti a registrare in maniera clamorosa la nostra sconfitta, più dolorosa che mai. E d'altra parte più liberante che mai, più realistica che mai, dove questo realismo nell'accettare la nostra sconfitta di presunti conquistatori della bellezza ci rimanda alla condizione effettiva, autentica, della nostra posizione in quanto siamo noi assediati. Ed ecco, l'invisibile ci avvolge, l'invisibile ci viene incontro, l'invisibile si fa vedere in relazione alla nostra pazienza, alla nostra continuità, alla nostra obbedienza nell'ascolto, si fa vedere, e si fa vedere non come l'oggetto che è adeguato alle misure delle nostre apparecchiature tecnologiche, ma si fa vedere nella gravità della misericordia, nella sapienza della giustizia, nella continuità del suo giudizio. Ecco, grande gioia, dice la strofa che stiamo leggendo, e questa carezza così delicata che, vedete, accompagna l'esperienza contemplativa di chi vede l'invisibile nella gratuità di una vicenda che si fa carico del nostro vissuto come una presenza che ci assedia, e in questo essere assediati dal Santo noi siamo liberati. Noi siamo condotti lungo la strada che mentre ci consente di scoprire quale bellezza ci è donata, siamo coinvolti noi stessi in questa esperienza di rispecchiamento della bellezza. E allora, vedete, il Salmo si conclude adesso, è la quarta strofa, versetti da 12 a no, da 13 a 15, 13-15, adesso, ecco, circondate Sion. Siamo invitati a girare attorno alla città, ma il sacramento, ma la città è il Tempio, e vedete, quella parola mediante la quale noi abbiamo ricevuto comunicazione da parte del Dio vivente, quella parola che nello svolgimento della storia della salvezza fino alla sua pienezza è parola che si fa carne. Ed ecco, noi stiamo girando attorno a questa epifania della bellezza, dal momento che l'invisibile si è presentato a modo suo, si è compiaciuto di un suo discorso e travolgendo le nostre fantasiose presunzioni pericolosissime, ci ha ricapitolati all'interno di un assedio d'amore. E noi adesso possiamo girare attorno a Gerusalemme, possiamo girare attorno, vedete, non è più la posizione assunta a suo tempo dagli assedianti che giravano attorno a Gerusalemme, adesso è davvero l'esperienza di massima libertà di cui godono coloro che sono in grado di recepire la gratuità del sacramento che è rivelazione della bellezza del Santo, della bellezza del mistero per noi. E qui dice: giratele intorno. Ecco, circondate Sion, contate le sue torri, questo contate, raccontate, il verbo ritorna subito dopo, c'è proprio lui, il santo, che si è fatto vedere. Tutta la storia della salvezza va esattamente, come ben sappiamo, in questa direzione: si è fatto vedere, e si è fatto vedere nella sua bellezza invisibile, nella sua bellezza crocifissa, nella sua bellezza inchiodata, nella sua bellezza che è come dire, smentita di tutte le nostre pretese di proiettare immagini, fantasie, desideri, aspettative, pretese nostre. Ed ecco, è lui che si è fatto vedere. E d'altra parte, proprio in questo suo modo, possiamo raccontare. E questo racconto, dicono i padri della Chiesa, poi non sto a citare adesso in modo più preciso testi a questo riguardo molto istruttivi per noi, è l'Evangelo questo racconto. L'Evangelo è questo racconto di come nella bellezza crocifissa della parola di Dio che si è fatta carne, Gerusalemme, il Tempio, il Dio, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Questo poi possiamo fin da adesso noi già dichiarare. Ecco il rifugio, il rifugio che sostiene dall'interno come elemento dinamico il sacramento, il cammino della nostra conversione alla vita. E qui vedete che il versetto 14 aggiunge: osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze. Vedete che alla lettera, questo osservate i suoi baluardi, alla lettera dice: deponete il vostro cuore, ecco, mettete il vostro cuore in questo sguardo contemplativo che riconosce la bellezza di quella realtà che continua ad essere minuscola, circoscritta. Possiamo girarci attorno, ci metteremo anche oggi nei suoi aspetti urbanistici, la città è percorribile, attraversabile, circuibile in poche ore, ma il sacramento. Ed ecco, mettete il cuore, lo dice bene poi la traduzione in greco e poi la traduzione anche in latino: ponite corda destra in virtute eius, deponete il cuore, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura. Questo è il verbo che abbiamo già incontrato, per raccontare, è proprio vero, ecco, c'è nel sacramento data l'occasione per consegnare noi stessi, e nella piccolezza non troviamo un motivo quasi di scandalo e di disagio alla ricerca della bellezza a cui il sacramento allude, che non riusciamo a gestire se non precipitando noi stessi in un fallimento clamoroso. Ed ecco una piccolezza in cui possiamo depositare il cuore, e così possiamo raccontare l'eterna grandezza del Signore, l'eterna grandezza del Signore. Questo è il Signore nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida. E ci sono altre, c'è un'altra espressione che qui la nostra Bibbia non traduce, la nota forse dice qualche cosa: almut, al di là della morte. Al di là della morte, e conviene aggiungere, forse la nuova traduzione aggiunge, non mi ricordo bene, qui vedete, noi siamo in grado di raccontare l'eterna grandezza del Signore, laddove in base a tutte le traversie a cui il Salmo in maniera così essenziale allude, siamo ridotti alla condizione di assediati e siamo aiutati a scoprire e ammirare la bellezza del mistero invisibile, che pure è efficace, che pure ci accarezza, che pure ci fa vivere e ci fa camminare di rifugio in rifugio. Ed ecco qui il versetto 15, è lui che ci guida, a cui bisogna aggiungere quell'espressione che dicevo, oltre la morte. Questo verbo guidare è il verbo che normalmente si usa per quanto riguarda l'attività del pastore. Noi abbiamo a che fare con Gerusalemme, il Tempio, la parola del Signore che si fa ascoltare, la parola che si realizza nella storia umana, nella condizione, nella carne umana, sarà appunto lui, il figlio di cui Dio si compiace. Sacramento, è il pastore di tutte le generazioni, una bellezza crocifissa nella quale ci è dato modo di constatare come anche l'inferno è domato, il settentrione è illuminato, la notte splende, il freddo è acceso nel calore del soffio ardente, ed ecco l'invisibile è rivelato come una carezza e tutta la scena del mondo si illumina. Fermiamoci qua. Lasciamo da parte adesso momentaneamente il Salmo 48, che però rimane sullo sfondo della nostra ricerca di stasera, quando ovviamente adesso si tratta di prendere contatto col Vangelo secondo Marco, il Vangelo della Trasfigurazione, che ascoltavamo poco fa. Qui alle mie spalle l'icona della trasfigurazione, il figlio di cui Dio si compiace. Ecco, è la parola ascoltata, è la parola realizzata. Ed ecco, possiamo ben dirlo ormai, il Salmo 48 mi ha messo in bocca questo linguaggio a più riprese. La bellezza dell'invisibile nell'umanità di Gesù. Nell'umanità di Gesù. E ci sono i discepoli, vedete, discepoli in difficoltà, e nello stesso tempo i discepoli che sono contenuti all'interno di un abbraccio che prolunga quella serie di cerchi che servono a indicare la fecondità della vita di cui è protagonista il figlio del compiacimento, parola di Dio realizzata nella storia umana. Ed ecco, c'è un cerchio che contiene, abbraccia, avvolge anche i tre discepoli che precipitano lungo la scarpata del monte. Ritorniamo al Vangelo secondo Marco. Siamo nel pieno dell'attività pubblica del Signore. Il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, sappiamo bene come vanno le cose dall'inizio, abbiamo avuto a che fare già per diverse domeniche con il Vangelo secondo Marco. È lui l'Evangelo di Dio, ci ha detto il nostro evangelista, nella sua risposta alla voce che lo chiama, lui che è il figlio con il cuore aperto. Così Gesù vuole condurre gli uomini sulla strada del ritorno al giardino della vita. La sua risposta non è una preoccupazione di ordine privato, ma nel suo modo di rispondere alla voce lui è responsabile di quella missione che riguarda il ritorno, la conversione degli uomini al giardino della vita. E dunque per questo vuole introdurci nella sua conversazione interiore, questo dall'inizio della catechesi del nostro evangelista Marco. Vuole introdurci nella sua conversazione interiore, come dire, introduce nella sua figliolanza. È lui il figlio che risponde, è lui il figlio che ritorna a casa, da dove proviene e là dove deve tornare, e deve tornare passando attraverso il deserto, dicevamo domenica scorsa, attraverso il mare, attraverso tutte le pesanti ostilità che l'impatto con la condizione umana che ha fatto sua gli impone. C'è di mezzo la durezza del cuore, ecco, questo sappiamo ormai da un po' di tempo, in maniera esplicita nella catechesi del nostro evangelista Marco, dal capitolo 3, versetto 5. Gesù è sbalordito, è sconcertato, è intristito. La durezza del cuore umano, il cuore umano non si apre, ma allora l'Evangelo non passa, allora la sua missione non si realizza, e il figlio che ritorna a casa, lui, in ascolto della voce, non ottiene il coinvolgimento di cui va in cerca, perché la durezza del cuore umano è un impedimento pesante, massiccio, drammatico. E allora vedete che per questo motivo, leggevamo a suo tempo nel capitolo 3, Gesù convoca i dodici. Sappiamo, sto semplicemente ricostruendo un percorso per arrivare subito alla pagina che leggiamo domenica prossima. La convocazione dei dodici, tra l'altro convocazione che avviene sulla montagna, se voi ritornate per un momento solo al capitolo 3, versetto 13, salì poi sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui e ne costituì dodici, sul monte, il monte, già, il monte, ricordate il Salmo 48, altura stupenda, il monte. Già, è un'indicazione di carattere geografico, è un'indicazione che, vedete, prende significato in rapporto a tutta una serie di segnali che ambientano la storia della salvezza e le vicende dei personaggi, e quindi adesso l'attività pubblica del Signore sul monte, là dove convoca i dodici. E Gesù attiva una serie di metodologie pedagogiche di cui sappiamo qualche cosa ormai. Abbiamo intravisto due tappe fondamentali. Gesù è il maestro in ascolto, vuole condividere la sua posizione di figlio in ascolto, è il maestro, ed è il maestro che convoca i dodici perché stessero con lui, e dunque verifiche, esperimenti, provocazioni a questo riguardo. C'è un'immagine che serve a ricapitolare questa pedagogia dell'ascolto, in quanto Gesù è il maestro che vuole condividere il suo stesso, il vero ascoltatore, lui, il figlio, con il cuore aperto. Ebbene, c'è un'immagine di Gesù che dorme sulla barca. Il sonno è il sonno del figlio che riposa, il sonno del figlio in ascolto, non del figlio obbediente, non del figlio consegnato. Ecco il maestro in ascolto. Ma poi c'è un'altra tappa fondamentale di questa pedagogia, che è quella che ha a che fare con l'impegno missionario di Gesù. Allora Gesù è il pastore in viaggio, dal capitolo 6, versetto 6, fino al capitolo 8, versetto 26. E anche qui c'è un'immagine che serve a ricapitolare tutto questo impegno missionario di Gesù, ed è anche in questo caso una attività pedagogica la sua, che è mirata a coinvolgere i dodici che vengono inviati in missione per condividere la fame di Gesù, il pastore in viaggio. Gesù il maestro, Gesù il pastore. Gesù in ascolto, Gesù in viaggio. Gesù dormiente, il figlio che riposa, confidente sul seno del padre. Gesù affamato, che proprio in questo suo come dire, proprio sentimento interiore di aspirazione alla vita come propria dell'affamato, in lui è spalancato lo spazio che è accogliente per tutte le pecore sbandate, tutte le pecore senza pastore, di cui leggevamo a suo tempo. Ebbene, vedete, dai 12 non arriva la risposta desiderata. Ecco, tutto questo sta ormai alle nostre spalle, non arriva la risposta. Ci deve essere un'altra strada, proprio qui nel capitolo 8, dal versetto 22 al versetto 26, l'accenno esplicito a questa prospettiva. Ci deve essere un'altra strada, e l'altra strada c'è. Perché Gesù è il maestro che fa suo il fallimento dei discepoli. Questa è l'altra strada. Non è il maestro semplicemente che insegna o che verifica se i discepoli hanno appreso la lezione, con un risultato comunque fallimentare. Ma Gesù è maestro in quanto fa suo il fallimento dei discepoli. Il fallito è lui. E poi Gesù è il pastore, ma il pastore è che si presenta come l'agnello schiacciato dalla violenza umana. Pastore. E allora vedete, c'è un'altra strada. E quest'altra strada, vedete, ha direttamente a che fare con la bellezza di cui ci parlava il Salmo 48. Gesù ne ha già parlato. Per la prima volta, capitolo 8, non ci vuol molto a ridare uno sguardo a questi versetti, dal versetto 27, chi sono io per la gente, chi sono io per voi, ed ecco, Pietro ha risposto, tu sei il Messia, e Gesù dice, non lo dite a nessuno. E poi, versetto 31, cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, e poi venire ucciso, e dopo 3 giorni resuscitare. Dunque, è la prima volta che Gesù usa questo linguaggio, la prima volta. La sua missione passa attraverso la consegna della sua umanità derelitta, della sua umanità piagata, della sua umanità ferita, della sua umanità sconfitta, della sua umanità fallimentare. Ed ecco, la sua missione passa attraverso la consegna della sua realtà umana, che va consumandosi fino alla morte. Tra l'altro così si concludeva il Salmo 48, lo facevo notare. Colui che ci guida come pastore fino alla morte, al mut. Fatto sta che, ecco, Gesù ne ha parlato. E sappiamo anche che nei versetti seguenti, da 32 in poi, i discepoli reagiscono in modo grossolano e in modo scomposto, ma non siamo mica qui per giudicare loro, giudicare nessuno, reagiscono come reagiremo subito anche noi in situazioni analoghe. Rifiutano l'umanità di Gesù. Vedete qui, quando Pietro protesta nel versetto 32, poi 33, e Gesù lo rimprovera, Pietro protesta, ma poi gli altri con Pietro, ed ecco, qui è rifiutata l'umanità di Gesù. Ma attenzione, perché rifiutare l'umanità derelitta di Gesù, che è la rivelazione per noi di qual è il percorso lungo il quale si svolge la sua missione di figlio in risposta alla voce che lo chiama, in risposta a Dio, è la bellezza di questa novità. Beh, bellezza, faccio presto a dirlo, perché in realtà, vedete, rifiutando l'umanità di Gesù stanno rifiutando Dio, che non è semplicemente l'incomprensione di questo maestro così un po' strano, strampalato, originale, che dice assurdità. Qui c'è di mezzo il rifiuto di Dio, il nostro rifiuto di Dio. E Gesù avanza anche su questo terreno, Gesù avanza. E così viene il regno, vedete capitolo 9, versetto 1, e ci siamo. Diceva loro, in verità vi dico, ci sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Ecco, il regno di Dio. E vedete cosa vuol dire regno? Tra l'altro, qui siamo all'inizio del capitolo 9, ma ricordate che nel verseto 15, domenica scorsa leggevamo fino al verseto 15 del capitolo primo, il regno si è avvicinato, e adesso è il momento, il regno si è avvicinato, convertitevi, credete nell'Evangelo, leggevamo domenica scorsa, capitolo primo, versetto 15, il regno, ebbene, il regno è la rivelazione di Dio nell'umanità del Figlio. Quando la parola di Dio si compie, e si compie nell'opera d'amore dell'innocente che fa suo il fallimento umano, ecco il regno di Dio viene con potenza, e voi lo vedrete, e qui vedete c'è di mezzo il seguito della missione fino al compimento finale, la sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione, di passaggio attraverso la morte, oltre la morte, al di là della morte, attraverso la morte. Così viene il regno. Nell'umanità del Figlio viene il regno. Là dove la parola di Dio è ascoltata, è vissuta, è realizzata, è carne umana. Nell'umanità del Figlio. È l'opera d'amore dell'innocente che, come vi dicevo, fa suo il fallimento umano, fino alla morte. E così ci viene donata la rivelazione della bellezza dell'invisibile Dio. Così la bellezza dell'invisibile si è rivelata a noi. Nel sacramento, la carne umana del Figlio, la sua presenza in mezzo a noi, nell'adempimento della sua missione. È Lui il Tempio, è Lui il rifugio, è Lui il segnale che come una carezza dolcissima raccoglie l'umanità prigioniera del proprio fallimento e vedete fa di quella dolcezza carezzevole una rivelazione di potenza grande e vittoriosa. È la bellezza dell'invisibile. Fatto sta che adesso qui è il brano evangelico di domenica, siamo sulla alta montagna. Vi ricordavo poco fa che è sulla montagna che Gesù si è ritirato e l'ha chiamato e convocato i dodici, capitolo 3, versetto 13. C'è stata un'altra montagna nel capitolo 6, versetto 46, verso la fine del capitolo, quando Gesù ha ordinato ai discepoli di salire in barca, di precederlo sull'altra riva verso Betsaida. Lui è rimasto sulla montagna, versetto 46, a pregare. E poi dalla montagna lui vede come i discepoli non ce la fanno a procedere nella traversata e li raggiunge, quel che segue. Semplicemente un richiamo per dire che adesso qui, capitolo 9, Dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò su un monte alto, in un luogo appartato, loro soli, sulla montagna. Ci tenevo a ricordare due testi che adesso ho sommariamente richiamato, che questo modo di scalare la montagna non ha a che fare semplicemente con l'opportunità di trovare un ambiente ritirato, appartato, dove la preghiera gode il beneficio del silenzio e via discorrendo, e cose del genere, ma è esattamente l'espressione scenografica che serve a sintetizzare quell'itinerario che il Salmo 48 descriveva come visione dell'invisibile, come visione del sacramento nella invisibilità del mistero. E Gesù sulla montagna e i tre con lui. E Gesù così porge a loro e porge a noi l'accesso alla sua conversazione interiore. Vedete, quando si dice preghiera, si dice esattamente la conversazione a cuore aperto del figlio che è in ascolto della voce, e dunque la sua figliolanza, la sua conversazione interiore. Perché in lui tutta la parola è realizzata, e qui ci sono di mezzo Mosè ed Elia, e sono esattamente le figure rappresentative di tutto quello che è il ricco patrimonio che è stato man mano raccolto nel corso della storia della salvezza, il popolo con cui Dio ha fatto alleanza, depositario di questo patrimonio, la legge, i profeti e dunque tutta la parola, e tutta la parola è in dialogo con lui, e tutta la parola è realizzata in lui, tutta la parola è ascoltata da lui. Diceva il Salmo 48, come abbiamo ascoltato, così abbiamo visto. Ecco, adesso c'è da vedere colui che ascolta. L'ascoltatore della parola, certo. E vedete, qui è lo splendore della bellezza dell'umano, è la bellezza dell'umano. E qui il testo che abbiamo sotto gli occhi dice che si trasfigurò davanti a loro, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Ecco, notate che il candore delle vesti serve a indicare la pienezza della relazione con il creato, l'abbigliamento fin dal tempo del giardino, è espressione operativa del rapporto con la creazione. E qui le vesti sono splendenti, non tanto perché rispondono a particolari criteri di quella che noi chiamiamo moda o cose del genere o eleganza o via discorrendo, ma è la sua realtà umana aperta a relazioni libere con tutte le creature nello spazio, nel tempo. Suo vestito, Il candore del vestito allude proprio a questo, e in più vedete ci sono di mezzo anche i due personaggi, Mosè ed Elia, il creato, ma la storia intera, il passato, il presente, sarà il futuro. È la bellezza del mistero invisibile che, vedete, si presenta nella umanità di Gesù. Nell'umanità di Gesù. È un'umanità realizzata nella pienezza di quella vocazione che è il dono mediante il quale il creatore dall'inizio si è rivolto alla creatura umana. Ed ecco, vedete, questa è la bellezza dell'umano, ma è la bellezza del mistero invisibile. E non c'è contraddizione tra queste due affermazioni, perché la bellezza dell'umano è trasparenza del mistero che è invisibile nella sua profondità, nella santità, nel segreto del Dio vivente. Vedete, non è semplicemente Dio mascherato da uomo, semmai è l'umanità che è sacramento del divino, che è rivelazione del divino, che è trasparenza della bellezza santa e invisibile di Dio. E allora qui i discepoli, vedete, nel nostro racconto evangelico sentono il richiamo della bellezza che appare là dove il cuore umano è specchio del Dio vivente nella sua eterna volontà d'amore, ed è il cuore umano di Gesù specchio del Dio vivente, certo, la volontà d'amore, per cui la voce chiama Gesù il figlio del compiacimento, e i discepoli avvertono questo richiamo della bellezza, ma vedete che qui possiamo ritrovare qualche aspetto di quella situazione a cui accennava il Salmo 48 precedentemente, perché il versetto 5 dice così: prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Ecco, bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Già, è il nostro Salmo 48 che ritorna, vedete, in questo contesto così particolare e con queste sottolineature che sono tipiche del nostro evangelista. I discepoli vorrebbero ancora velare, vedete, le tende, ma nel senso di catturare, già Salmo 48, nel senso di avvicinarsi a questa bellezza che percepiscono in maniera così clamorosa, ma mantenendo le distanze, in modo tale da poter gestire strumentalizzare con buone intenzioni, chissà mai, ma quel che vogliono vedere a modo loro. Già, vedete, come nell'icona dove i tre precipitano, è quello che il Salmo 48 descriveva in quella seconda strofa in maniera così, così esemplare. Il tentativo di catturare la bellezza, il tentativo di dominarla, di gestirla, di velarla, di incapsularla, di ridurla a misura del loro modo di vedere, delle loro pretese di definire il prestigio del maestro con cui hanno a che fare. Ed ecco quel che vogliono vedere a modo loro è il motivo di un... tracollo così clamoroso come l'icona descrive, e il Salmo 48 ci parlava di una fuga precipitosa, e gente sgomenta, e qui veniamo a sapere erano spaventati, non sapevano cosa dire. Notate che questa espressione è la stessa qui nel versetto 6, è la stessa che leggiamo, se voi per un momento solo sfogliando le pagine arrivate al capitolo 14, ecco, versetto 40, siamo nel Getsemani, durante la notte nel corso della quale poi Gesù verrà arrestato, e nel versetto 40, ritornato, Gesù li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti. Sappiamo quello che succede durante quella notte, come Gesù è in preghiera e invoca Abba, Padre, Padre mio, Abba. Ed ecco i discepoli addormentati. È la terza volta che Gesù si avvicina a loro. Non sapevano che cosa rispondergli, versetto 40. Non sapevano che cosa dire. Ecco, non sapevano che cosa dire. È quello che leggevamo di nuovo nel nostro brano evangelico. Non sapeva che cosa dire. Eppure sono loro e siamo noi già assediati all'interno di un cerchio d'amore più ampio. Vedete questo cerchio d'amore che qui nell'icona, in continuità con quelle fasce di quella sorgente di vita, di verde che con varie sfumature indica la potenza inesauribile di una fecondità che dilaga proprio in relazione alla missione del Figlio. Parola fatta carne, il Figlio del compiacimento, ma è l'umanità del relitto del Figlio, è l'umanità piagata, è l'umanità ferita, è l'umanità crocifissa del Figlio. Bellezza che dilaga nell'universo. E i tre che precipitano, vedete, sono contenuti dentro a un cerchio ancora più ampio rispetto a quelli che possiamo rintracciare osservando quella mandorla che avvolge il Signore trasfigurato. Ed ecco, da quella posizione di chi pretende di assediare, di chi pretende di vedere, di chi pretende di coprire, di velare, di catturare la bellezza, loro come anche noi, già assediati all'interno di questo abbraccio più ampio, come vi stavo dicendo, all'interno di questa rivelazione della bellezza che ci sorride e che ci accarezza, ma a modo suo. È la potenza del regno, il regno che viene con potenza, il regno che viene vittorioso, una bellezza che ci sorride e ci accarezza, perché è la bellezza crocefissa di Gesù. È una bellezza da ascoltare. Qui vedete adesso la voce nella nube che avvolge i discepoli, ecco, un elemento scenografico che conferma il fatto che i tre che precipitano e fuggono e si allontanano, in realtà ricadono all'interno di questa presenza che rincalza e che chiama coloro che, sconfitti nel ruolo di assedianti, scopriranno di essere chiamati a scoprire la bellezza. che è donata a coloro che sono assediati. E quindi adesso la voce, questo è il figlio mio prediletto, il figlio mio amato, dice in greco, akapitos. Ascoltatelo, ascoltatelo. È una bellezza da ascoltare, è una bellezza da vedere. Subito dopo il versetto 8 aggiunge, subito guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Già, bellezza da vedere, ma cosa vuol dire vedere? È vedere lui nel suo solitario procedere fino ad attraversare la morte. Già, questo c'è da vedere. E d'altra parte, vedete, videro nessuno, Gesù solo con loro. E il nostro evangelista Marco, vedete qui, si esprime in maniera così sintetica ma anche così efficace. È Gesù solo, ma è Gesù con loro, con noi. Una bellezza che ci consente di specchiarci con il nostro vissuto, derelitti e mortali, sconfitti e sbugiardati come è necessario, specchiarci con il nostro vissuto nell'invisibile mistero del Dio vivente. E così, raccontando di Gesù e dell'Evangelo, l'Evangelo che è stato affidato ai discepoli, alla Chiesa e che a noi raccogliamo e trasmettiamo, raccontando di Gesù. E così, così, troviamo finalmente dimora anche noi nel grembo di Dio, nostro Padre. E così sia. Allora ci fermiamo qua. E quindi...